One Podcast. Radio DJ Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il podcast true crime di Radio DJ. Il più imitato, l'originale.
Ci sono storie che sono perfette così come sono. Dal punto di vista narrativo, intendo. Storie che si possono raccontare senza cambiare niente, neanche un dettaglio. E senza neppure spostare gli eventi, come facciamo noi narratori, che magari cominciamo dalla fine e poi torniamo indietro, si fa per creare mistero. O tronchiamo di colpo la catena dei fatti, suspense, con qualcosa che non c'entra. No, ci sono storie che vanno bene così come sono avvenute. Tutto quello che è stato, dritto per dritto. Ecco, sono Carlo Lucarelli e voglio raccontarvi l'incredibile storia di Malika e Peter, così come si è svolta, fatti, eventi e linea temporale. E coincidenze. Inizia come una storia d'amore. Una bellissima storia d'amore che, come nei romanzi, nasce dalla scintilla di un improvviso colpo di fulmine. Lui si chiama Peter, ha 33 anni, ed è un bell'uomo elegante, dal volto asciutto e sorriso simpatico. Lei invece è Malika, una bella mora dai capelli ricci e gli zigomi alti, e di anni ne ha 32. Lui se ne sta seduto ad un tavolino dello Zanzibar, un piccolo caffè di Manchester, e lei arriva a portargli un Russian tea, il tè speziato ai chiodi di garofano che ha ordinato. Basta uno sguardo, occhi negli occhi, lui sorride, sorride anche lei e cominciano a parlare. Peter è nato a Londra, è un funzionario di un certo livello della BOAC, British Overseas Highway Corporation, che lavora all'aeroporto Ringway, lì a Manchester. Malika è un'artista, una pittrice specializzata in ritratti, anche se adesso fa la cameriera part-time in quel caffè. E prima di arrivare in Inghilterra, dal Sud America, ha girato il mondo e parla diverse lingue. A Peter piace la vita mondana, confondersi con l'alta società che arriva a Manchester attraverso il suo piccolo ma elegante aeroporto. Piace andare alle feste e divertirsi. A Malika pure, anche lei, tutto quanto. È un entusiasta della vita. Sono una coppia perfetta e infatti, dopo soltanto 2 ore di chiacchiere intense, occhi negli occhi, a quel tavolino di caffè, Peter le chiede di sposarlo e lei accetta. Si sono conosciuti il 25 marzo 1959 e 3 giorni dopo, il 28, Peter Reinbart e Malika Maria de Fernandez sono davanti al giudice di pace. Lui nella sua uniforme da personale di terra della BOAC, lei in bianco con i capelli raccolti, una bellissima orchidea sulla spallina e un cagnolino in braccio. Sorridono, guancia contro guancia. Lui con le labbra socchiuse sui denti in un raffinato e affascinante sorriso inglese. Lei con una bella risata latina, più aperta, ma altrettanto affascinante. Sono una coppia perfetta. E quando gli amici di lui gliel'hanno chiesto, ma come, vi conoscete da 3 giorni e vi sposate di già? Lui risponde, we are in love, ci amiamo, quindi perché perdere tempo? Più colpo di fulmine di così. Una grande storia d'amore che appunto procede così, dritta, senza bisogno di inventare o spostare niente. Bellissima. I coniugi Reinbart, il signore e la signora Reinbart, dal cognome di Peter Reinbart appunto, e dal fatto che lui sia sempre così leggero, raffinato e mondano, vanno a vivere in una villetta a Cheatham, alla periferia di Manchester. Tutto bene per un po'. I primi mesi sono meravigliosi. I vicini invidiano quella coppia così felice. Poi però i Reinbart cominciano a farsi ognuno i fatti suoi. Lei è sempre fuori, sempre in giro. Approfitta delle agevolazioni di un marito che lavora in una compagnia aerea per viaggiare in tutto il mondo da sola, però, senza Peter. Che invece se ne resta a Manchester, tranquillo, tutta casa, lavoro e pub con gli amici la sera. Uno in particolare. Un ragazzo che si chiama Philip, più giovane, ha 25 anni. Nel novembre del 1959, Peter e Philip vanno a vivere assieme a Winslow, nel Cheshire, a sud di Manchester. Un bel cottage di campagna con un boschetto davanti e dietro una torbiera, una grande palude un po' tenebrosa, ma molto affascinante. E Malika? È in giro per il mondo a divertirsi, lo abbiamo detto. È un entusiasta della vita, parla tante lingue, ama viaggiare. Poi, un giorno di ottobre del 1960, Malika arriva al cottage. Ecco, qui potrei raccontarla troncando la scena e passando al punto successivo, in modo da creare aspettative e mistero per quando alla fine vi dirò cosa è successo allora. Ma abbiamo deciso di non inventare e non spostare niente, perché non ce n'è bisogno. La storia è già incredibile di per sé, vedrete. Quindi, Malika arriva al cottage dove vivono Peter e Philip, che in quel momento è fuori. E non è un problema, perché lei lo sa che Peter, suo marito, è omosessuale. Si sono messi insieme per affinità di carattere e per tante cose che hanno in comune. Ma soprattutto, a lui serviva una relazione convenzionale, un matrimonio, una bella storia d'amore da romanzo per potersi fare i fatti suoi. Che se non sono un problema per Malika, lo sono nella Gran Bretagna di allora, dove l'omosessualità è ancora un reato. Lo resterà fino al 1967 e Peter, a parte perdere il suo bellissimo posto di lavoro alla BOAC, finirebbe sotto processo come lo scrittore Oscar Wilde o il matematico Alan Turing. E qui mi accorgo che questa cosa avrei dovuto dirla subito, quando si sono sposati, ma mi è venuta solo ora e va bene, è l'unico trucco narrativo che mi è scappato. Comunque, Peter e Malika litigano. Malika ha bisogno di soldi, Peter non ce li ha, non vuole darglieli. Lei minaccia di raccontare tutto. Peter perde la testa, la prende per il collo e quando la lascia, lei è morta. Allora, come nei romanzi gialli, porta il corpo di Malika nella legnaia e lo fa a pezzi con l'ascia che usa per il bosco. Poi cerca di bruciarlo, non ci riesce. E allora prende tutto e lo butta nella palude che sta dietro casa. Poi la vita va avanti. Peter molla il lavoro alla compagnia aerea e mette su una ditta di catering, fa fortuna. Gestisce una rete di caffè e fish and chips e nel 1963 lascia il Cheshire e si trasferisce a Portsmouth, sulla costa meridionale. Nel frattempo ha lasciato Philip, ha avuto altre storie e nel 1975 ha preso la direzione di un hotel assieme a Russell, un ragazzo di 24 anni, parecchio più giovane e piuttosto sbandato, un po' borderline sicuramente. Tutto bene comunque, comprano anche un appartamento a Malta per farci le vacanze. Poi però, nel 1977, vengono accusati di aver adescato dei ragazzini e finiscono dentro. E qui succedono due cose, che se l'avessi scritta io questa storia, le avrei proprio messe qui a questo punto, che è il punto giusto. E infatti, nella storia vera, è proprio qui che avvengono. La prima. Mentre sono in galera, Peter racconta a Russell di aver ucciso sua moglie Malika. Non ne aveva mai parlato prima, gli è scappato in un momento di intimità e sconforto e va bene. Russell se lo tiene per sé. Esce di galera, si separa da Peter e fa la sua vita, che non è una bella vita, perché Russell non è un bel tipo, lo abbiamo detto. E infatti, nel 1981 viene arrestato per aver sequestrato, torturato e ucciso un ragazzino a Birmingham, perché più o meno Russell è un potenziale serial killer. Giuro, non invento niente. Così, per godere di qualche attenuante, Russell racconta alla polizia quello che Peter gli ha detto di Malika, che l'ha ammazzata. La polizia indaga, raccoglie un po' di informazioni sui Rainbird e la loro grande storia d'amore e nel 1963 va a Knightsbridge, che è un quartiere residenziale di Londra, dove Peter, che nel frattempo è un signore stempiato di quasi 60 anni, è andato a vivere. Il sergente Abbott, che si occupa delle indagini, gli chiede di Malika e lui dice che sì, il loro era un matrimonio finto e tutto il resto e sì, quell'ottobre del 60 l'ha rivista, gli ha dato dei soldi, l'ha accompagnata alla stazione di Wimslow e ciao ciao, e non l'ha più vista. Tutto a posto. No, perché ecco il secondo colpo di scena. Andy Mould e Stephen Dolley sono due operai che stanno lavorando alla bonifica della palude che sta dietro al cottage in cui abitava Peter e che nel frattempo ha cambiato diversi padroni. L'ultimo lo stava mettendo a posto quando il 13 maggio del 1963, è un venerdì, Andy e Steve, scavando con la ruspa, tirano fuori una cosa che fa venire i brividi a tutti e due. Una testa di donna. È un teschio, abbastanza ben conservato dalla torba che compone la palude dietro al cottage, con un bulbo oculare, ciocche di capelli neri, sembra il cranio di una donna risalente ad una trentina di anni prima, attorno agli anni 60, l'epoca in cui è scomparsa Malika. Una donna sui 30 anni, stabilisce il medico legale, con gli zigomi alti e una fossetta tra gli occhi, come Malika. Il sergente Abbott va a prendere Peter, lo porta al cottage e gli dice che cosa hanno trovato nella palude. Peter, che all'inizio cerca di mantenere il suo affascinante, ineffabile, sempre elegante sorriso, impallidisce, comincia a sudare, trema, deve sedersi e alla fine crolla. Sì, ha ucciso Malika, l'ha fatta a pezzi e l'ha buttata nella torbiera. It has been so long, è passato così tanto, dice, che credevo non l'avreste mai trovata. Ormai era sicuro di averla fatta franca. Invece no, ecco Malika che torna dalla palude ad accusarlo, come in un racconto di Edgar Allan Poe. Nel dicembre del 1985 Peter finisce sotto processo e bastano 3 udienze e un paio d'ore di camera di consiglio per condannarlo all'ergastolo. Quando si dice che la realtà supera la fantasia. Aspetta però, perché non è finita qui. Nella realtà non ci sono soltanto gli eventi e i colpi di scena, ci sono anche le coincidenze, che anche quelle devono arrivare al punto giusto, se no l'effetto si perde e questa, giuro, arriva proprio qui. Ed è sorprendente, perché quella lì non è la testa di Malika, è un'altra donna, che di anni, tecnicamente, non ne ha 30 come Malika, ne ha 1600. Il sergente George Abbott della stazione di polizia di Knutsford, lì nel Cheshire, è uno bravo, brillante, preparato, soprattutto meticoloso, uno che non si accontenta. Ha risolto il caso, ma ancora una domanda che gli frulla nella testa, come per i detective dei romanzi gialli. Va bene, quella è la testa di Malika che Peter ha staccato dal corpo della donna facendola a pezzi con l'ascia. Ma il resto, ecco, il resto, dov'è? Dovrebbe essere da qualche parte nella palude, invece scava, non c'è. Così per scrupolo, il sergente Abbott mette la testa dentro una scatola da cappelli e la porta al professor Hall dell'Università di Oxford, che fa un test col carbonio 14, quello che serve a datare i reperti storici, e scopre che quella testa trovata nella palude risale a 16 secoli prima, al 416 a.C. Succede con quel tipo di terreno. Per esempio in Danimarca, in una palude di torba vicino a Tollund, nello Jutland, nel 1950 viene trovato il corpo mummificato di un uomo risalente a più di 2000 anni prima, all'età del ferro. Steso su un fianco in posizione fetale, la testa incredibilmente conservata, come scolpita nel legno, gli occhi chiusi, le labbra serrate, la guancia schiacciata come contro il cuscino, perfino le rughe sulla fronte e i ciuffi di barba. E anche nella stessa palude, dietro al cottage, qualche mese dopo, scavando, si trovano i resti mummificati di un uomo che vengono dal primo secolo d.C. Senza farla troppo complicata, almeno per me, è un insieme di cose. La temperatura dell'acqua, dello stagno nel cottage di Peter spesso sotto lo zero, le proprietà della torba che assorbe l'umidità, i muschi delle torbiere e gli acidi che si formano e che induriscono i tessuti come fossero di cuoio. Ed ecco la testa di una donna che incredibilmente assomiglia a Malika saltare fuori dopo secoli proprio da quella palude. Quando lo viene a sapere, Peter cerca di ritrattare. Non è vero, non ha ucciso nessuno, si è confuso, hanno capito male e infatti i resti di Malika non si troveranno mai. Ma non gli crede nessuno, si tiene l'ergastolo e rimane in galera per il resto della sua vita. Ultima coincidenza, e anche questa sembra messa lì da uno scrittore, davvero. Archeologi e storici tendono a credere che la testa della donna, che assomiglia a Malika, appartenga ad una ragazza celtica sacrificata durante un rito, come si ritiene che i Celti facessero da quelle parti in quel tempo. Insomma, una donna uccisa da uomini che 1000 anni dopo fa finire in galera un uomo che ha ucciso una donna. Cosa vuoi di più, dico io, cosa vuoi di più? Cosa ci possiamo inventare noi?
Radio DJ Carlo Lucarelli. Giallo. Sound design di Riccardo Garifo. Una produzione One Podcast. Wow.